Laudetur Jesus Christus.
Bentrovati all'ascolto di questo nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Abbracciate i più deboli come San Francesco, così il Papa nel messaggio ai frati minori riuniti per il capitolo generale. La grave situazione in Germania e Belgio per il maltempo, con almeno 160 morti e centinaia di dispersi, con noi il Vescovo di Liegi. 23 anni fa l'istituzione della Corte Penale Internazionale, lo ricorda la giornata odierna mondiale. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. I poveri, i profughi, gli esclusi sono i vostri maestri, abbracciateli come San Francesco. Questo è l'invito del Papa ai frati minori, riuniti fino a domani a Roma per il capitolo generale dell'Ordine, durante il quale è stato eletto il nuovo ministro generale, Fra Massimo Fusarelli. Francesco ha inviato un messaggio a tutti i partecipanti. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
L'invito è ad andare incontro agli uomini e alle donne che soffrono nell'anima e nel corpo, andare verso una creazione ferita da un uso distorto dei beni della terra, andare come uomini di pace per invitare alla conversione coloro che seminano odio e divisione. Ai frati minori, Papa Francesco ricorda la loro eredità spirituale di ricchezza inestimabile, radicata nella vita evangelica e caratterizzata da preghiera, fraternità, povertà, minorità, itineranza. Proprio questa eredità è un punto di forza per il presente, segnato dalle sfide come il calo numerico, invecchiamento, è un punto di forza anche per il futuro, nella prospettiva di un rinnovamento della propria visione. Non lasciate che l'ansia e il timore vi impediscano di aprire i cuori e le menti al rinnovamento e alla rivitalizzazione che lo Spirito di Dio suscita in voi e tra di voi, esorta il Pontefice, invitando ad uno sguardo rinnovato, specialmente in questo tempo della pandemia che rischia di far rimanere paralizzata tanta gente. Proprio le persone che vivono in solitudine, isolamento, sono quei lebbrosi di oggi che bisogna abbracciare come San Francesco, sempre nel segno del fare misericordia.
Sono almeno 140 le vittime del maltempo in Germania, oltre 1300 i dispersi. Altri 24 morti si registrano in Belgio, dove si moltiplica l'impegno dei soccorritori e dei volontari per rintracciare le decine di persone ancora non ritrovate. La città più colpita è Liegi, assieme ai comuni limitrofi. Ascoltiamo il vescovo della città, Monsignor Jean-Pierre Delville. Sentiamo.
C'est un message d'abord de confiance, de résistance et d'espérance.
È un messaggio il mio di speranza, di fiducia, di resistenza, di solidarietà per ringraziare chiunque si sia speso in modo straordinario al servizio dei vicini, delle loro famiglie. Le chiese si sono messe a disposizione se necessario per accogliere le persone colpite. Penso che il mio messaggio farà anche riflettere su quanto sta accadendo. Abbiamo davvero vissuto il diluvio come raccontato nella Bibbia, direi che il colore del cielo ha ricordato la rabbia di Dio ai tempi di Noè. I cambiamenti climatici sono conseguenza di uno sviluppo incontrollato delle tecnologie. E quindi, nonostante tutto, abbiamo una responsabilità, così come ce l'abbiamo anche nella gestione della prevenzione. Penso che la società debba davvero riflettere, perché altrimenti ci ritroveremo in una situazione che andrà di male in peggio.
E quello che ci si chiede ora è se questa catastrofe naturale, una vera e propria tragedia, come l'ha definita la cancelliera tedesca Angela Merkel, sia l'ennesima prova delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Alessandro Di Bussolo lo ha chiesto a Luca Fiorani, fisico del clima.
Il ripetersi sempre più frequente e in maniera statisticamente fondata di questi eventi dimostra che effettivamente il clima sta cambiando e quindi dobbiamo aspettarci sempre di più questo tipo di eventi estremi, ondate di calore e piogge torrenziali. Noi cominciamo a temere che questo clima sarà sempre meno adatto alla vita dell'essere umano. Non ultimo c'è il problema dell'innalzamento del livello del mare.
Situazione sempre tesa a Cuba, dove da una settimana si protesta contro la crisi economica e sanitaria. In un'intervista al quotidiano La Repubblica, il presidente dei Vescovi cubani, Monsignor Aranguren Echeverría, sottolinea che di fronte al disagio sociale e alle manifestazioni di protesta bisogna aprire la via al dialogo e alla collaborazione reciproca. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
A Cuba, nonostante le prime concessioni del governo dell'Havana che ha autorizzato il libero ingresso di generi di prima necessità per fronteggiare la scarsità di cibo, medicine ed altri beni primari, la situazione rimane di forte tensione. Monsignore Echeverría ha auspicato che in questa emergenza la società si apra al dialogo. Deve crescere, afferma, la capacità di ascoltare e di vivere nella società, prendendo coscienza di che cosa significhi essere cittadini. È importante, sottolinea poi, valorizzare e prendersi cura del bene comune. Alle autorità il presule suggerisce di comprendere i bisogni e le insoddisfazioni della gente, più che rispondere alla violenza con la violenza. Il vescovo comprende infine le misure adottate di blocco dei social network, iniziativa che mira a prevenire azioni violente negli spazi pubblici.
In occasione del 40° anniversario della convenzione firmata tra la Santa Sede e il Principato di Monaco, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, si trova in visita a Monaco sino al 19 luglio. Domani mattina il porporato presiderà una messa pontificale nella cattedrale di Monte Carlo. Ricordiamo che il 30 luglio del 1981, con bolla apostolica, San Giovanni Paolo II elevò la sede episcopale di Monaco al rango di sede arcivescovile. I nonni e gli anziani sono un dono indispensabile per l'umanità, lo afferma in una nota la Conferenza Episcopale del Kenya, a pochi giorni dalla prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco, che si celebrerà domenica 25 luglio. Si riconosce nel testo il ruolo dei nonni e degli anziani nell'educare alla fede e i giovani, e si esortano i ragazzi ed i bambini a stare vicino ad ogni persona anziana. E ricorre oggi la Giornata Mondiale della Giustizia Penale Internazionale per ricordare l'adozione, il 17 luglio del 1998, dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Nel 2002, dopo la ratifica di 60 paesi firmatari, l'inizio delle attività dell'organismo. Russia, USA e Cina intanto non hanno ancora ratificato lo Statuto. Sentiamo Adriana Masotti.
Genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di aggressione. Sono questi gli ambiti di competenza della Corte Penale Internazionale. La sua attività è iniziata nel 2002, quando lo Statuto di Roma, stipulato 23 anni fa, ha raggiunto la ratifica da parte del 60° Stato aderente. 124 oggi gli Stati membri, altri 32 hanno firmato ma non ratificato il trattato. Fra questi Israele, Russia, Stati Uniti e Sudan. Anche la Cina non vi ha aderito, mentre nel tempo hanno lasciato la Corte il Burundi e le Filippine. Processi in corso riguardano presunti responsabili di crimini commessi nella Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Uganda, Darfur, Kenya, Libia, Costa d'Avorio, Mali, Burundi e Georgia. Il 5 settembre scorso Eboe Ozui, presidente della Corte Penale Internazionale, ha incontrato Papa Francesco in Vaticano, sottolineando la convergenza tra il messaggio di pace della Santa Sede e il mandato della Corte.
Ancora un dono del Papa per le popolazioni povere colpite dal Covid. Francesco, riferiscono i vescovi latinoamericani, ha inviato in Brasile 6 respiratori artificiali alla diocesi di Carolina, poi distribuiti in varie città che registrano alti tassi di contagi e scarse risorse per assistere i malati. I medici, ha detto il vescovo Francisco Lima Duarte, hanno espresso gratitudine e soddisfazione perché sanno quanto sia difficile trasportare i pazienti in altri comuni. Una guida che fa scoprire le bellezze di un'Umbria meno conosciuta eppure ricca di storia, di fede e di arte. È quella che emerge ne Il cammino dei primi francescani in tasca, il libro di Alessandro Corsi, pubblicato da Edizioni Terra Santa, che propone itinerari nei vari luoghi natali dei protomartiri francescani della Valle Ternana. Ascoltiamo l'autore nell'intervista di Benedetta Capelli.
Oltre alla descrizione del percorso, di dare le indicazioni utili tipo i dislivelli, la lunghezza del percorso, la difficoltà, dove andare a mangiare, dove andare a dormire, qui abbiamo aggiunto dei capitoli che sono uno sulla storia proprio dei protomartiri, perché in questo momento è importante secondo noi far conoscere questa storia, anche perché comunque il messaggio che portano è quello di annunciare il Vangelo. Poi abbiamo fatto un capitolo sulla storia dei pellegrinaggi in Umbria e spiegare come nasce il cammino dei protomartiri, perciò dare anche la storia di come nasce questo cammino.
Un cammino in sé è sempre un itinerario interiore, perché altrimenti è un qualcosa che in un certo modo si butta via.
Il cammino è la metafora della nostra vita, no? Sintetizzando si può dire che la gente, anche se parte turista, arriva pellegrino, perché comunque una trasformazione in sé ce l'ha. O uno stile di vita, qualcuno vuol dire che è la via di Damasco, altri la strada per Emmaus.
E noi ci fermiamo qui, è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche con le nostre app, Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattoni in regia, Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con l'ascolto della Radio Vaticana.